le parole del Figlio tuo. Secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, risalirono di nuovo, secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Gloria
a te, Cristo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che Anna, moglie di Elcana e madre di Samuele, non vuole tornare con il marito come l'anno successivo per ringraziare il Signore per aver avuto un figlio tanto implorato e impetrato proprio nel santuario, proprio nel Tempio di Gerusalemme l'anno precedente, finché questo figlio non fosse divezzato, per poi consegnarlo, come del resto aveva già fatto voto e promesso, di consegnarlo per sempre al servizio del Tempio e dunque consacrarlo a Dio. Un parallelismo tra la figura di questo profeta Samuele, importante, vedremo perché, e poi la figura di Gesù che torna nel Tempio in un momento in cui, tornando a casa, i genitori quasi quasi se lo perdono per strada, torna al Tempio e lo ritrovano mentre parla con i dottori. Cosa ci sta indicando la Chiesa con questo quadro? Ci sta mettendo davanti al progetto che Dio ha organizzato perché si potesse scorgere dentro la storia degli uomini bagliore della verità, della bellezza, della santità che è in Dio. È come se nella pienezza del tempo Dio avesse cominciato, lui che aveva creato le cose, aveva creato la luce, aveva distinto le tenebre dalla luce, tutti gli animali, e poi l'uomo, eccetera, come se a un certo punto, nella pienezza della sua rivelazione, volesse mostrare qual è la qualità della relazione che dimora in lui, in se stesso, la qualità della relazione di un Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Allora, per raccontarcela, ci ha fatto vedere, ci ha mostrato, ci ha reso addirittura compagno e fratello il suo stesso Figlio, perché noi entrassimo in questa relazione e vi scorgessimo qualcosa della sua santità, della sua bellezza, della sua onnipotenza, della sua luminosità. Allora, e prima di tutto la Chiesa ci mette davanti un modello di consacrazione. Anna era andata al Tempio, era stata presa per ubriaca dal sacerdote Eli perché l'aveva vista di primo mattino pregare a occhi chiusi, implorare una grazia da Dio davanti al santuario del Tempio, e poi finalmente esaudita aveva concepito questo figlio nella sua sterilità, anche lei, no? Anche lei, la moglie di Elkana, e aveva concepito questo figlio, aveva stabilito di regalarlo al Tempio, di regalarlo a Dio perché fosse un consacrato per sempre. Che cosa ha fatto Anna? Guardate che linguaggio usa in questo brano. Finché il figlio non sarà divezzato, io non verrò a Gerusalemme. Ci tornerò quando, dopo lo svezzamento, potrò finalmente regalarlo al Tempio. Che cosa sta pensando Anna? A me sembra una cosa addirittura cinica che una madre si privi del figlio per abbandonarlo a una specie di collegio ecclesiastico ante litteram. Ma in realtà Anna sta portando a compimento una vocazione. Lei sa che questo figlio è venuto da Dio, era sterile. L'altra moglie di Elkana, Peninna, gli aveva dato figli e figlie, e lei si sentiva a disagio per questo, perché non aveva potuto generare. Allora Dio l'aveva ascoltata. Se Dio ascolta la mia preghiera, vuol dire che l'oggetto della mia preghiera non è mio, è suo. Egli ascolta, esaudisce le preghiere che esplicitano il suo piano, non quelle che fanno comodo a me. Allora, se mi ha dato questo figlio, vuol dire che questo figlio è suo. Perché è suo? Che cosa vuol dire che è suo? Vuol dire che questo figlio deve compiersi un tratto del regno di Dio, deve compiersi un tratto del progetto, di un segmento del grande disegno della salvezza che Dio ha pensato fin dall'eternità. Quale? Noi sappiamo, conosciamo questa storia nel primo libro di Samuele. La storia di questo figlio di Anna è quella di essere sempre, come abbiamo detto noi nel Salmo, nelle dimore del Signore degli Eserciti, di stare sempre vicino all'arca. Un giorno questo giovinetto ascolterà dal luogo dell'arca una voce che dice Samuele, Samuele, e poi ancora Samuele per 4 volte. Lo chiamano a stare al suo servizio. Che farà questo figlio di Anna? Che farà questo profeta? Sarà il profeta che ungerà re Davide, che distinguerà tra i figli di Jesse, cioè uno chiamato a fare discernimento in un tratto della storia di Israele per dire il Messia passerà da qui. Guardate che questo è veramente paradossale. Quando Samuele fa questa cosa, c'era già un re in Israele, c'era Saul, anche quello era un re unto da Dio, anche quello era un re consacrato all'Altissimo, ma non era un re secondo il suo cuore. Allora il profeta è chiamato a discernere dove passa la via di Dio dentro una realtà che sembra una realtà qualsiasi, che va avanti da sé con le sue logiche e le sue corsie di corsi. Allora capite questo figlio quanto è importante in questa storia. Guardate che questa categoria è fondamentale per capire quello che stiamo celebrando oggi, se no ce ne usciamo con un pacchettone di cose bigotte sulla famiglia che poi non ci aiutano, capite, no? Allora, questa è la storia di Samuele e di Anna. Andiamo a vedere la storia invece che ci racconta l'Evangelista Luca. Anche qua ci sembra di intravedere un germe un po' cinico quando Gesù dice alla madre: ma perché mi cercavate? Lo sapete che io c'ho da fare le mie cose, e perché mi siete a cercare come se li snobbasse? In realtà la domanda che fa Gesù a Maria e a Giuseppe è una domanda che Maria e Giuseppe possono intendere, possono sentirsi porre. Perché? Perché a Maria un annuncio era stato fatto e dunque era necessario che lei ne capisse il senso. Le era stato annunciato che sarebbe stata la madre del grande progetto di Dio, quello che avrebbe mostrato definitivamente la sua realtà divina e il suo amore per gli uomini. E a Giuseppe era stato chiesto di, l'abbiamo visto in questi giorni nei Vangeli, è stato chiesto di custodire questo progetto, di accompagnarlo a crescere, di accompagnarlo fino al momento in cui avrebbe manifestato la volontà di Dio. Allora quando Gesù dice al padre e alla madre: perché mi cercate? È come se dicesse loro: ma voi sapete perché mi sono perduto? Voi sapete perché mi avete cercato? Voi sapete chi sono io? bene, ora si inaugura il tempo in cui quello che sono deve vedersi, deve conoscersi, anche da questo momento. Non siamo ancora al Gesù della vita pubblica, non siamo ancora al Gesù della predicazione, ma siamo in un momento fondamentale, probabilmente un momento analogo a quello che vivono tutti gli ebrei più o meno a questa età, quando fanno la loro bar mitzvah, quando fanno il loro ingresso nella pratica dei precetti della Torah, cioè diventano adulti dal punto di vista della religione, come la nostra cresima un po'. Allora Gesù parla con i dottori del Tempio e li istruisce stupendoli, meravigliandoli. Perché? Perché parla un linguaggio che esplicita il senso delle loro ricerche. È come se Gesù dicesse: state cercando le vie di Dio, Dio si mostrerà così. Immaginate che sconcerto, che stupore da parte di questi sapienti. Allora dice l'Evangelista che Gesù torna a Nazareth dopo che i genitori hanno ascoltato queste parole, ben inteso, senza capirle. Tornano a Nazareth e a Nazareth, dice l'Evangelista, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Bene, avete presente allora queste due immagini, Samuele, Gesù. Samuele, dopo essere svezzato, entra nel servizio del Tempio, sarà un grande profeta. Gesù, dopo essere stato con i dottori nel Tempio, torna a Nazareth per completare quel tempo che gli occorrerà per avere la consapevolezza della sua missione, della sua vocazione e della sua identità, per sapersi il figlio di Dio. E per questo a Nazareth crescerà in sapienza, grazia davanti a Dio e agli uomini. Qual è allora il modello che viene davanti ai nostri occhi? Un figlio è un progetto di Dio. Non spetta a te solamente concepirlo e gestarlo, spetta a te nutrirlo con quegli elementi che domani Dio metterà in ordine nella sua vita. Io lo so che sto parlando di cose che per voi sono arabo antico, perché nessuno in mezzo a qualcuno addirittura mi ha rimproverato, mi ha detto: padre, non bisogna parlare di religione ai figli, altrimenti poi i figli gli si inculcano delle cose che in qualche modo li condizionano, e allora non gliele inculcare, e allora rimbambiscili davanti a televisioni senza senso e senza, lo so, non voglio diventare il bigotto stasera, ma la tentazione è forte, perché noi queste cose veramente le abbiamo. Veramente, sapete che sensazione ho quando sento le confessioni, poi insomma confessioni della gente la domenica mattina? Sono racconti disperati di gente che non ha mai usato il libretto delle istruzioni, si trova le macchine rotte in mano, sa di esserne responsabile, non sa più che fare. E tu dici: oddio, che facciamo? Come si fa? Ben inteso, vengono loro, non portano le macchine. Questi figli ormai rovinati non verranno più, mai più, non si sono mai nutriti di fede, non hanno mai saputo chi è Dio, mai. Li abbiamo fatto mangiare e bere un Dio bigotto, un Dio improbabile, un Dio impossibile, un Dio che, ben inteso, neanche noi conoscevamo bene. Se l'avessimo conosciuto e l'avessimo amato, se ne sarebbero accorti, lo amerebbero anche noi, perché loro imparano ad amare quello che noi amiamo. Se amiamo i soldi, i nostri figli amano i soldi. E questo ne abbiamo una gran prova. Se è il piacere che amiamo, i nostri figli cercano il piacere. Non amano Dio perché non lo conoscono, perché noi non gliene abbiamo parlato. E quando gliene abbiamo parlato come gente che non lo conosce, e l'abbiamo affidati a catechisti che qualche volta non conoscono neanche loro Dio. Scusate, ma se lo conoscessero, noi avremmo degli amanti di Dio, noi avremmo dei figli che crescono in sapienza e grazia davanti agli uomini, perché conoscono le vie della saggezza e costruiscono nel bene, e alla fine ricavano anche un dono di grazia da parte di Dio. Detto la storia in cui vivono, e noi ce ne accorgeremo e condivideremo con loro come fa chi semina e chi miete. E invece no, Noi, come diceva una comica stamattina alla radio, paghiamo l'asilo a loro sperando che loro ci paghino i badanti a noi al momento opportuno. È una logica stolta, che ormai è asfittica. I vostri figli già stanno cercando nelle meditazioni e nelle religioni altre qualcosa che li attiri un po', che gli dia un po' di verno, un po' di gusto, perché la nostra fede l'abbiamo resa così pesante, così noiosa, così incomprensibile, così fatalista, così bigotta, che non la comprendono, non l'accettano, non ne vogliono neanche sentir parlare. Vi dico questo non per additarvi e dire avete sbagliato tutti quanti, abbiamo sbagliato tutti, anche da parte nostra abbiamo fatto grandi errori a questo riguardo. Allora bisogna avere il coraggio di rimettersi a scuola, di rimettersi a imparare le lingue, di rimettersi a imparare questo linguaggio. Poter guardare l'altro, tu dici, no, ma come si fa a pensare a un figlio come a un progetto? Bene, prendi Gesù Cristo e mettilo davanti all'adultera, a Zaccheo, o semplicemente a Pietro, a Giovanni, a Giacomo, a Matteo, e domandati come ha fatto lui a vedere un progetto nell'adultera, come ha fatto lui a vedere un progetto nella Maddalena, tu non ce lo vedi un progetto nella Maddalena, come ha fatto lui a vedere un progetto in Zaccheo. Eppure Gesù ha potuto guardare al fondo di questi uomini, di queste figure così controverse, così contraddittorie, è riuscito a mettere in evidenza la perla preziosa che Dio aveva posto al centro del loro cuore. E Matteo, un pubblicano, diventa un evangelista che parla dei fatti che riguardano il Signore. E generazioni e generazioni crederanno alle parole di questo evangelista che gli ha annunciato loro la salvezza, raccontandogli i fatti della vita di Gesù. Questo lo potresti fare anche te. È vero, tuo figlio ha fatto un errore inaccettabile, un errore che tu, madre, non avresti mai fatto. Ne hai fatto un altro, quello di non passargli l'unica cosa buona che potevi passare. Tanta educazione, l'asilo migliore, magari dalle suore. E poi non so che altra cosa, tanti, tanti buoni aspetti, Ma a casa tua non si è mai parlato questo linguaggio. Le scelte che hai fatto non sono state mai ispirate da Dio. Non hai mai pensato di fare un discernimento, ma questa cosa la compriamo o non la compriamo? Hai consultato il commercialista, non hai consultato la parola di Dio. Sempre così ti sei regolato. Bene, allora cosa vuol dire oggi celebrare la Sacra Famiglia? Oggi vuol dire creare strutture di pace, strutture di riconciliazione, offrire dentro la famiglia strutture nelle quali si può tornare ad imparare le vie di Dio, si può tornare a conoscere la parola dell'Altissimo e a praticarla. Si può tornare senza, come si chiama, quel sentimento assurdo, quella sorta di pudore che noi abbiamo quando dobbiamo parlare di Gesù dentro casa, no? Non si va, è chiaro, no? Perché mi vergogno, perché di questo ne parlano solo al catechismo. Si può tornare a ragionare su queste cose. Guardate che la storia della salvezza non è una storiella da raccontare e andare davanti al presente. La storia della salvezza è una logica che serve ad interpretare il motivo per cui tuo figlio non sta più con la sua moglie, per cui tua figlia se n'è andata con un altro, per cui non ci sono figli o non ci sono moglie, non c'è qualche altra cosa nella tua famiglia. Tutto questo è già nel pensiero di Dio. Una parola vorrei dirla anche a proposito di un aspetto che oggi nella famiglia è nascosto come un morto dentro una tomba, ed è il grande peccato dell'aborto. C'era al tempo della guerra una donna ebrea ricca che andava a trovare sempre una donna ebrea povera con tanti figli e la aiutava a vivere in un momento difficile, soprattutto per gli ebrei durante la guerra. Un giorno la donna povera, alla visita della ricca, le disse: sono rimasta incinta di nuovo. E la donna ricca, ragionevolmente, come farebbe chiunque di noi, a guardare in faccia e gli ha detto: ma come fai? Ma vedi in che situazione siamo? Come dicono i vostri amici, come diceva la radio stamattina, siamo già 7 miliardi. In una situazione come questa, con tutti i problemi che abbiamo, con tutte le difficoltà economiche, come fai a crescere un figlio se non puoi dargli tutto quello che si merita? E poi siamo pure ebrei, siamo perseguitati. E questa donna l'ha guardata con semplicità, come a ricordarle: ma chi siamo noi se siamo ebrei? Qual è la nostra vera identità? Perché viviamo? Perché moriamo? Perché accettiamo di soffrire? Perché subiamo questa persecuzione? Allora semplicemente le ha detto: e se fosse il Messia? Questo noi portiamo dentro. Se la nostra idea fosse il Messia, se la nostra intuizione fosse il Messia, se il nostro figlio fosse il Messia, cioè se quello che noi portiamo dentro fosse una risposta di Dio al mondo, perché non dovremmo curarla? Perché non dovremmo portarla, prenderla per mano? Perché non dovremmo farla crescere? Perché non dovremmo istruirla, farle conoscere ciò che è buono, perché finalmente produca ciò per cui è stata chiamata l'esistenza? È un principio sapienziale, è una logica nuova e tanto antica. Praticala, non aver paura, conoscila, non tenertene fuori, parlane, non ignorarla come se fosse una cosa troppo difficile. Ecco, Dio ti annuncia una cosa nuova. Nel cuore di questo Natale c'è una speranza nuova. Fai in modo che diventi carne. Fai in modo che sia tu la condizione perché diventi carne. Fai in modo che diventando carne attraverso di te si salvi e ti salvi. E salvi altri uomini che si avvicinano a questa logica divina che è il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen.